Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno da Prisma, come ogni venerdì in diretta fino alle 10:30. Al microfono Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti. È una puntata che partirà ancora una volta dall'Emilia Romagna, la situazione e anche le previsioni per i prossimi giorni. Poi torneremo sulla faccenda del pestaggio da parte di alcuni vigili della polizia locale di Milano, di quella donna trans, Bruna, si chiama così, che poi oggi è anche su tutti i giornali perché ha parlato con alcuni giornalisti che l'hanno rincontrata lì nella zona nella giornata di ieri, ha raccontato le cose come sono andate, insomma, la sua versione dei fatti. E con Roberto Cornelli, che è un criminologo che ha scritto un libro proprio sulla violenza delle forze di polizia, faremo un po' il punto su quello che è successo. E poi un'altra storia milanese, molto milanese questa. Sapete che partirà tra poco il cantiere per costruire a Milano il Museo Nazionale della Resistenza, un sogno che si avvera per certi versi, per molti milanesi che ci tengono alla memoria, ma c'è anche una battaglia in corso per salvare i tigli e un glicine centenario nell'area dove deve partire il cantiere. E allora sentiremo un po' se proprio davvero il progetto di questa costruzione, questo museo, è incompatibile con la vita di queste piante meravigliose. Tra l'altro, chi passa per Piazzale Baiamonti le conosce, non può non notarle. E ancora, migranti riportati in Libia a bordo di un mercantile tornano sostanzialmente nei campi per migranti, in quelle prigioni dove vengono torturati violando ogni legge internazionale. Erano uomini e donne che volevano arrivare nel nostro paese e sono stati intercettati. E il comando di Roma, della Guardia Costiera, ha mandato un mercantile che li sta riportando a casa loro. Dicevamo della situazione in Romagna. Anche oggi c'è allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico. Il Consiglio dei Ministri ieri si è riunito di nuovo per estendere lo stato di emergenza ad alcuni comuni delle Marche e della Toscana, anche loro colpiti dalle forti piogge dei giorni scorsi, ha stanziato 8 milioni per i primi interventi. Noi ci colleghiamo col nostro primo ospite, che è Pierluigi Randi, meteorologo e presidente di AMPRO, Associazione Meteo Professionisti. Buongiorno e benvenuto, Randi.
Buongiorno, eccoci
qua.
Buongiorno a tutti.
Allora, il nostro corrispondente da quelle zone ci dice che oggi per fortuna splende il sole, l'allerta è più che altro per le tante frane che sono ancora attive. E qui, Randi, è caduto un volume d'acqua impressionante, i numeri parlano da soli.
Sì, per quello che è la climatologia della nostra zona, abbiamo avuto in due eventi di precipitazione estrema dei quantitativi straordinari che non hanno precedenti nella nostra storia meteorologica. Noi abbiamo a disposizione circa un secolo di dati, ma degli accumuli di questa portata sia nell'evento sia nelle 24 ore non si erano mai registrati. Basti pensare che nei due eventi, che hanno coperto grosso modo una durata di circa 60 ore, è caduta la pioggia che cade normalmente in 6 mesi, quindi circa la metà della normale pioggia annuale, il che corrisponde a circa 4 miliardi di metri cubi. Se pensiamo che il nostro principale invaso, che è la diga degli Dracoli, ne contiene 33 milioni, 4 miliardi rende bene la dimensione di quello che è stato l'evento. Quindi indubbiamente il sistema di fronte a questa enorme quantità di pioggia è collassato, sono esondati 24 corsi d'acqua praticamente in maniera simultanea. Non esiste il sistema perfetto, però di fronte a questa abbondanza di precipitazioni probabilmente anche un sistema perfetto avrebbe avuto dei grossi problemi.
Senta Presidente, ma quale può essere la causa? Immagino che sia difficile dirlo, si parla ovviamente del cambiamento climatico, è possibile stabilire una connessione più o meno diretta fra la questione del cambiamento climatico e un evento, come dice lei, non era mai successo?
Sì, diciamo che l'eccezionalità risiede nel fatto che nel volgere di nemmeno due settimane abbiamo avuto due eventi di pioggia estrema sulla stessa zona. Prese singolarmente probabilmente avrebbero causato meno problemi, anche se già nell'evento dell'1-3 maggio c'era stata qualche tracimazione o addirittura qualche rottura. Averne avuti due a così breve distanza naturalmente ha presentato la mazzata finale. Perché si è verificato tutto questo? Ci sono stati almeno un paio di fattori che hanno giocato a sfavore e che hanno caratterizzato entrambi gli eventi. Il primo è rappresentato dal fatto che le due perturbazioni responsabili delle grandi quantità di pioggia si sono mosse molto lentamente, quindi hanno avuto un'evoluzione piuttosto lenta, non è stato un passaggio rapido come invece avviene altre volte. Il secondo fattore sfavorevole è che le stesse perturbazioni che ci hanno interessato hanno richiamato da sud, dal Nord Africa praticamente, una massa d'aria umida, estremamente umida, estremamente ricca di vapore acqueo, valori quasi fuori scala per il periodo. Ecco, questo naturalmente cosa comporta? Una grande quantità di vapore acqueo rappresenta un altissimo potenziale per precipitazioni abbondanti. Dopodiché, quando queste correnti poi sono entrate attraverso il mare Adriatico sulla nostra pianura padana orientale e hanno impattato contro l'Appennino, è lì con l'effetto di sbarramento dell'Appennino che si sono manifestate piogge battenti, insistenti, abbondanti e anche temporalesche. Possiamo legare questo evento al cambiamento climatico? È un po', diciamo, il tema del giorno. Allora, se noi prendiamo singolarmente l'evento di alluvione che c'è stato in Emilia Romagna, parliamo di due eventi estremi, i classici eventi estremi. Da soli non potrebbero stabilire una tendenza climatica, oppure se vogliamo non li potremmo attribuire direttamente al cambiamento climatico. Questo no, potrebbe anche essere un evento legato alla variabilità naturale, il classico lancio di dadi, per così dire. Però questi due eventi, o se vogliamo accomunarli, questo grande evento alluvionale in regione, rientrano a pieno titolo all'interno di una tendenza climatica dimostrata da decenni di dati. Quindi, presi singolarmente, no. Però se noi andiamo a vedere quello che è successo nel nuovo millennio, o diciamo negli ultimi 20 anni, abbiamo tutta una sequenza molto ravvicinata di eventi estremi anche di segno opposto, basti pensare alla siccità del 2021-2022, che si inquadrano perfettamente in una tendenza che ormai è delineata, e quella sì è imputabile al cambiamento climatico, in questo caso legacy riscaldamento globale.
Ecco, ma a proposito di siccità, dobbiamo considerarla superata per quest'anno, almeno nei vostri territori?
Dunque, questa grande quantità di precipitazioni è caduta in un tempo relativamente breve. Questo normalmente non gioca a sfavore, sostanzialmente per due motivi. Quando abbiamo piogge così forti, così abbondanti, abbiamo grandi perdite per dilavamento, per ruscellamento, cioè solo una piccola percentuale di questa pioggia riesce poi a penetrare sul terreno. Quindi paradossalmente, a fronte di grandi precipitazioni, potremmo non aver risolto il problema della siccità. Sicuramente nell'immediato non si porrà, perché in questo momento per esempio i terreni sono saturi, però è evidente che volumi di circa 400-500 mm di pioggia in meno di un mese sarebbe stato meglio averli in 4, 5 o 6 mesi. In quel caso sarebbero stati più che sufficienti per dire o per affermare la siccità è sostanzialmente chiusa, l'evento di siccità è chiuso. In questo modo non lo possiamo fare perché qualora ci fossero poi nuovamente periodi piuttosto lunghi dell'ordine di diverse settimane senza precipitazioni, ecco che il problema poi riemergerebbe. Diciamo che in questo momento l'abbiamo messo un po' come la polvere sotto il tappeto, no? Però si potrebbe ripresentare. Certamente una piccola frazione della grande quantità di pioggia che è caduta è riuscita a penetrare in profondità nel terreno, e questa diciamo che non è una buona cosa, al di là dei gravissimi danni che poi tutto questo ha provocato.
Certo, certamente quello poi, infatti adesso ho letto che sono al lavoro le idrovore per cercare di proprio spostare tutta questa massa d'acqua e rimetterla nei fiumi, di fatto è così.
Sì, noi abbiamo un problema, la nostra zona anzi alcune delle zone che sono più interessate, che sono state più interessate, sono poste a una quota altimetrica molto bassa, addirittura in qualche area al di sotto del livello del mare. Quindi cosa è successo? Ci sono state le esondazioni e le rotture, soprattutto dei fiumi Sillaro, Santerno e Senio, e una grande massa d'acqua si è riversata nelle basse pianure. Immaginiamo di versare una grande quantità di acqua in una conca, in una piccola, no? In una piccola bassura. Ad un certo punto non c'è più il modo di farla defluire, praticamente ristagna sul posto, e quindi temo che le operazioni di smaltimento saranno purtroppo piuttosto lunghe, perché nella zona soprattutto di Conselice, diciamo sul Ravennate settentrionale che confina col Ferrarese, quella è un'area molto bassa, quindi è a pochissimi livelli a pochissimi metri dal livello del mare, addirittura come dicevo prima in qualche punto siamo leggermente sotto, e quindi il volume di acqua esondato dai fiumi praticamente è ristagnato su quelle zone e da lì non si muove, e non possiamo nemmeno contare, nonostante la presenza del sole, nell'evaporazione o nell'evapotraspirazione, perché servirebbero mesi. Abbiamo ancora delle aree dove l'acqua è alta circa un metro, e quindi sarà veramente un grosso problema. Ci si riuscirà, ma probabilmente serviranno purtroppo ancora molti giorni, e comincia già un pochino ad emergere il rischio di qualche problema sanitario.
Ecco, sì, adesso poi approfondiremo col nostro corrispondente, ma volevo chiederle, Presidente Randi, quali sono le previsioni per i prossimi giorni, insomma, se potrete star tranquilli da questo punto di vista, anche perché appunto c'è tanto lavoro da fare.
Beh, direi che sono abbastanza incoraggianti, nel senso che per alcuni giorni probabilmente avremo tempo buono. Avremo sì la possibilità di qualche breve temporale, però essenzialmente sulla catena appenninica, quindi non sulle zone in questo momento ancora alluvionate. Certamente anche il comparto appenninico ha i suoi bei problemi, nel senso che continuano ad essere attive molte frane e nuove poi si formano, ma non dovremmo avere comunque eventi di precipitazione intensa anche sull'Appennino, qualche breve temporale pomeridiano, ma che generalmente è molto localizzato e non porta mai grandissimi volumi di pioggia. Diciamo che sul periodo medio-lungo esiste ancora qualche piccolo rischio, nel senso che non abbiamo la garanzia di avere un lungo periodo di tempo stabile. Ad intermittenza potrebbero subentrare delle fasi, non dico perturbate, ma un pochino più temporalesche, e magari portare nuove precipitazioni. Però, almeno per quanto è la predicibilità con un'attendibilità sufficiente, quindi ci fermiamo ai 6-7 giorni, 6-7 giorni, 7-8 giorni al massimo, i canonici, la canonica settimana di buona attendibilità, diciamo che non dovremmo avere eventi importanti di precipitazione, al più qualche breve temporale pomeridiano. Ma direi che questo, date le premesse, è una prospettiva abbastanza incoraggiante.
La ringrazio molto per essere stata con noi, Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, Associazione Meteo Professionisti. Arrivederci e buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
Arrivederci e buongiorno a Riccardo Tagliati di nuovo.
Buongiorno Lorenza, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Eccoci. Allora, anticipava già il presidente Randi la questione del rischio sanitario per l'acqua che ristagna, no? Perché le idrovore sono al lavoro, ma ci vorrà un sacco di tempo per liberare da tutta quell'acqua i terreni, il territorio. Che tipo di rischio e come le autorità pensano di farvi fronte?
Allora, ieri l'assessorato regionale alla salute ha riunito una cabina di regia proprio per cercare di capire come fare a prevenire il fatto che dopo decenni, forse anche secoli, in cui si sono tolte le paludi in quella zona del Basso Ravennate, sono sostanzialmente tornate, con un aggravante in più. Quell'acqua è un'acqua potenzialmente contaminata dal fatto che nel momento in cui sono saltate tutte le fogne nelle zone allagate si sono mischiate acque nere e acque bianche. Inoltre ci possono essere molte carcasse di animali che sono stati dalla piena travolti, quindi c'è un rischio veramente alto. Cosa ha fatto la Regione? La Regione prima ha diffuso innanzitutto un'allerta, fate attenzione anche ai volontari che sono in questo momento impegnati nelle zone che stanno appunto insieme ai tecnici della protezione civile, dei vigili del fuoco, stanno rimuovendo l'acqua e stanno rimuovendo invece le suppellettili dalle case allagate, innanzitutto guanti e scarpe impermeabili, roba che possa essere sanificata una volta ultimato l'uso di quegli indumenti, e poi mascherine quando si ha a che fare con il fango, perché non si sa che si, insomma, non è un fango, diciamo così, naturale, e poi vaccinazione di massa, diciamo così, dell'antitetanica, per chi non è coperto, a volte la si è fatta un'ultima volta magari alle elementari, poi non ci si è più pensato. Ecco, bene, su questa Regione ha dato mandato perché chiunque si vada a fare la vaccinazione senza dover fare lunghe attese o comunque prenotarla. E poi attenzione alle zanzare, perché sono un veicolo, lo sapevano bene i nostri nonni, proprio in quelle zone. Anita Garibaldi pare sia morta proprio di quello in quelle zone, e possono veicolare malattie che potrebbero potenzialmente appunto ingenerarsi da questi ristagni d'acqua. Da ultimo l'acqua, che è una delle risorse più importanti e che al momento non è ancora in tutto il territorio disponibile, quella dell'acquedotto.
Ah, ecco, l'acqua da bere.
Prendere solo, esatto, l'acqua da bere, sì, scusate, stavo per scontato quello, l'acqua da bere. E infatti una delle cose che più viene richiesta dai centri della protezione civile al volontariato, quello spontaneo, quello che anche io sono in Valsamoggia, ogni giorno c'è qualcuno che si propone, raccoglie e poi porta, senza dover passare da chissà quale tipo di organizzazione, però porta magari al centro di smistamento della protezione civile di Forlì, ad esempio, di un conoscente che fa l'autista, che consegna alimentari, e quello che lui fa è ogni mattina riempie il suo furgone nello spazio che gli rimane per la libero, lo riempie di acqua e lo porta al centro della protezione civile di Forlì, dove poi lo smisteranno.
Lo portano a casa della gente che non ha l'acqua potabile in questo momento?
Sostanzialmente sì.
Stiamo parlando, secondo te, più o meno di che ordine di cifre? Quante persone senza acqua potabile?
Allora, io questo non lo so dire con esattezza. Sicuramente le zone più isolate, quelle che sono ancora sotto l'acqua fisicamente, dell'alluvione è ancora più difficile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare tutto. Sicuramente il Basso Ravennate e alcune zone di Forlivese hanno ancora bisogno un po' di acqua. Ecco. Poi le autorità sono al lavoro, ERA e le altre aziende che gestiscono reti idriche sono al lavoro per mettere tutto quanto a posto, è comunque una corsa col tempo per toglierla l'acqua, quella in eccesso, e riconsentire a chi vive fuori. Al momento sono 20.700 ancora le persone fuori dalla propria abitazione, e tra l'altro aumentano anche le persone che invece sono ospitate in strutture pubbliche, perché se ieri erano 1700, con l'andare avanti dei giorni aumentano le frane e ci sono anche gente che ha dovuto evacuare magari da casa adesso, e infatti sono 1900 quelli che hanno dovuto ricorrere all'assistenza pubblica perché magari non hanno una soluzione alternativa. E dicevo, le frane che aumentano portano dietro anche l'aumento di chiusure stradali. Sono 714, 5 giorni fa erano 630 le strade chiuse. Questo perché, oltre all'acqua che cadendo ingrossa il terreno, che scende giù a valle, c'è anche il tema dell'acqua che si è gonfiata e che poi magari asciugandosi si ritrae e quindi cade.
Già. Un'altra cosa, ho visto c'è anche un gigantesco problema di rifiuti, detriti da smaltire. Dove pensano di metterli?
Allora, al momento è stata una delle prime ordinanze che ha fatto Bonaccini il giorno dopo, penso martedì, mercoledì della settimana scorsa, era già uscita un'ordinanza che ampliava la capacità di stoccaggio delle discariche, proprio perché bisogna raccogliere tutti questi detriti. Ci sono strade intere di Faenza, Cesena, che sono ora un deposito, e ERA e le altre aziende che fa raccolta dei rifiuti attivano raccolte straordinarie proprio per portare via più roba possibile. Si sta utilizzando tutto lo spazio possibile e anche lì cercando di separare, magari in un secondo momento, magari il RAE dai mobili, che hanno due funzioni, due vite diverse. Dal RAE, che sono gli elettrodomestici, si può ricavare materia prima e seconda, dai mobili tendenzialmente bagnati e tutto si andrà all'incenerimento tendenzialmente. E vi posso dare un esempio molto semplice: qui in Val Samoggia c'è un'area militare dismessa ed è una realtà molto piccola rispetto a quello che è l'alluvione in Emilia Romagna, cioè la zona alluvionata del comune Val Samoggia è veramente piccola. Bene, hanno dovuto utilizzare per portare come primo sito di stoccaggio quanto è stato perduto nell'alluvione di Monteveglio, e hanno dovuto utilizzare quest'area, e passando dalla strada dalla Valle del Samoggia si vede questa montagnetta di rifiuti che sono materassi, che sono divani, che sono le cose che le persone avevano in cantina e che hanno perso sostanzialmente nel giro di pochissime ore. E quindi è un po' così quello che vedremo in giro anche nei prossimi giorni.
Eh sì.
E forse nei prossimi mesi.
Grazie Riccardo.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata.
Grazie al nostro Riccardo Tagliati in diretta da Bologna. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha stanziato 8 milioni per i primi interventi, ma non è venuta a capo della faccenda del commissario straordinario. Ancora non si sono messi d'accordo se nominare Bonaccini, come chiedono, insomma, in Emilia Romagna lo chiedono un po' tutti. Ieri Riccardo stesso ci raccontava di associazioni, per esempio un'associazione di agricoltori che non è certamente orientata politicamente dalla stessa parte del presidente Bonaccini, però chiede che sia lui, che conosce il territorio, che ha i contatti, che ha in mano la macchina, a amministrare, diciamo così, l'emergenza. E ieri, quando il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza ad alcuni comuni colpiti dalle piogge nelle Marche e in Toscana, qualcuno ha anche pensato che questo possa essere un modo per giustificare, con tutto che sicuramente quei comuni ne avranno bisogno dello stato di emergenza, però insomma che questo possa essere anche il modo di svicolare rispetto al nome di Bonaccini e mettere un tecnico che non sia strettamente legato al territorio dell'Emilia Romagna, ma che faccia capo al governo. Tra pochissimo diamo la linea al giornale radio con tutti gli aggiornamenti. E ci risentiamo subito dopo per riprendere con Prisma e ripartiremo dalla vicenda del pestaggio da parte di alcuni vigili della polizia locale di Milano nei confronti di quella donna trans. Notizia di un paio di giorni fa. Faremo un po', ricapitoleremo quello che è successo e anche le reazioni che ci sono state insieme a Roberto Maggioni e poi avremo un'intervista realizzata invece da Alessandro Braga che analizza, si concentra più che altro sulla questione delle violenze dai corpi di polizia. Quindi a tra poco, dopo il giornale radio, vi aspetto ancora qui con Prisma. In diretta con Prisma insieme ai CSI, sono le 9:37 minuti. Ha raccontato la sua versione dei fatti a diversi giornalisti che l'hanno incontrata ieri, quella donna trans che è stata pestata dai vigili della polizia locale di Milano. Il caso è di un paio di giorni fa e beh, insomma, il video evidentemente è inequivocabile. è stata aperta un'inchiesta, che al momento è contro ignoti, anche perché dovete sapere che dopo che c'è stata la riforma Cartabia, la riforma della giustizia della ministra del governo Draghi, per procedere per il reato di lesioni, che è quello che viene appunto contestato, bisogna che la vittima sporga denuncia e quindi ha, mi pare, 90 giorni per decidere se questa donna, insomma, se vuole fare denuncia o no verso questi agenti di polizia locale. Vedremo che cosa succederà. Noi siamo in linea con il nostro Roberto Maggioni per gli ultimi sviluppi, insomma anche una ricostruzione di quello che è successo prima di quel video che tutti abbiamo ancora negli occhi. Ciao Roberto.
Ciao Lorenza, buongiorno. Sì, diciamo che, semplificando un po', possiamo dire che ci sono almeno tre momenti in questa storia: l'inizio, con il fermo al parco del Trotterino, poi il viaggio sulla macchina della polizia locale e il momento del pestaggio ripreso nel video che abbiamo visto tutti e che, come dicevi, insomma, è piuttosto inequivocabile. L'inizio, quello del fermo al Trotterino, è avvenuto poco prima delle 8. La donna transessuale stava litigando con alcuni peruviani, con quattro peruviani e con un operatore dell'AMSA che stava pulendo il parchetto e le aveva chiesto di lasciare la panchina, e lì sono intervenuti gli agenti della polizia locale, l'ambulanza, perché lei era in stato evidente di alterazione. Noi su questa parte abbiamo anche parlato della storia, abbiamo parlato anche con una testimone oculare che ci ha potuto confermare e smentire alcune delle versioni circolate in questi giorni. Poi lo spieghiamo meglio. Dicevo, il secondo momento di questa storia è il viaggio sulla macchina della polizia locale, perché qui la donna ieri ha raccontato anche ai giornalisti di essersi sì morsa una mano e di aver picchiato la testa contro il plexiglass che dentro la macchina della polizia locale la separa davanti e dietro, perché appunto era stato confusionale e ha fatto questa sorta di atti di autolesionismo, e a quel punto la macchina si sarebbe fermata, secondo il suo racconto, perché gli agenti volevano ammanettarla. Lei è salita in macchina della polizia senza opporre particolare resistenza, senza manette, e una volta scesa poi ha cercato di scappare, gli agenti l'hanno raggiunta, e arriviamo poi al terzo momento, che è quello del pestaggio. Gli agenti sul viaggio in macchina invece al momento raccontano un'altra versione, ovvero dicono che la donna ha finto un malore, ha finto di svenire, e quindi loro si sono fermati per vedere come stava, e a quel punto poi la donna è scappata, e lì si arriva al terzo momento, che è quello del pestaggio, quello ripreso dal video. Insomma, lì, come dicevamo, c'è poco da dire perché le immagini dicono tutto. Si vede, insomma, in particolare l'incapacità di questi agenti nel gestire quel tipo di situazione, quindi anche la sproporzione dell'intervento, l'uso della forza. Ora appunto la procura dovrà accertare, come dicevi, le responsabilità, perché sono diverse anche tra gli agenti. La stessa donna brasiliana ha raccontato che erano in quattro, ma la donna che era nel gruppo dei quattro agenti non avrebbe fatto nulla di aggressivo, anzi cercava di darle una mano. Un altro degli agenti è più o meno uguale, sarebbero due, diciamo, le posizioni più gravi, che sono quelli che nel video si vede che usano, uno il manganello e l'altro lo spray urticante.
Ecco, esatto. E tutto, secondo quello che hanno raccontato i vigili, è iniziato perché c'erano anche dei genitori della scuola del Parco Trotter che avevano ritenuto questa persona molesta nei confronti dei loro bambini. È un po' una vulgata che si è sparsa rapidamente poi dopo, che non sembra essere del tutto corrispondente alla realtà, o sbaglio?
Eh sì, che è anche la cosa su cui poi si è divisa la politica, perché il centrodestra, cioè il centrosinistra, è stato fatto nel ovviamente condannare la violenza della polizia locale ripresa nel video. La destra è stata compatta nel giustificare quella violenza, però ci ha aggiunto una dose di fake news, perché appunto sia i partiti della destra cittadina che alcuni sindacati di polizia, che in questi giorni sono molto attivi, hanno parlato di molestie ai bambini del Trotter. Allora, la procura sembra smentire questa tesi e noi, come dire, nel nostro piccolo abbiamo parlato appunto con una testimone oculare che era lì mercoledì mattina e con diverse mamme del Trotter, e entrambi smentiscono la storia delle molestie e smentiscono che lei si stesse denudando davanti ai bambini, perché appunto si trovava in una zona che non è quella dell'ingresso della scuola elementare del parco Trotter, ma è il Trotterino, che è un giardinetto su via Giacosa, angolo via Crespi, che è separato dal Trotter, cioè una rete verso il parco Trotter e un accesso libero sulla strada. Lei era lì, era su una panchina, stava litigando con dei peruviani, era alterata, sì, era alterata, lo ha ammesso lei stessa, perché aveva bevuto la sera prima, insomma era in una situazione già di suo di confusione, stava litigando con questi peruviani, ha litigato anche con un operatore dell'AMSA che doveva pulire, le aveva chiesto di alzarsi dalla panchina, e invece i peruviani potevano star seduti, lei no, insomma stavano litigando, ma nella chat delle mamme del parco Trotter, dei genitori del parco Trotter, in quelle ore non è arrivato nessun allarme, non è arrivata nessuna segnalazione, questo lo abbiamo un po' accertato parlando con diverse persone che sono in quella chat. E poi la persona che abbiamo sentito, questo testimone oculare, ci ha raccontato che all'arrivo dell'ambulanza non c'erano bambini, non c'erano persone denudate, insomma lei era già seduta a terra con gli agenti attorno che cercavano di calmarla e che appunto chiedevano l'intervento anche dei sanitari per capire come procedere.
Quello che resta di sicuro, al di là di come andrà a finire poi dal punto di vista giudiziario questa vicenda, è un tema di disagio psichico che evidentemente interessa questa persona, ma non solo lei. Nella nostra città anche il sindaco Sala ne ha parlato abbastanza chiaramente nelle ore successive ai fatti. C'è un tema di disagio in città che va preso in mano evidentemente, perché questo è un po' appunto il grande tema che sta di sfondo, no? a questa notizia.
Sì, Bruna, che poi è come la conoscono molte delle persone che vivono tra Parco Trotter, via Padova, la zona di Piazza Durante, è vittima due volte in questa storia, ovviamente della violenza della polizia locale, ma anche delle condizioni sociali di marginalità e di povertà nella quale vive. Oggi la rete di assistenza del disagio di strada è ai minimi storici, quindi è per lo più portata avanti da associazioni, da cooperative che fanno tantissimo, ma arrivano fino a un certo punto, perché poi non possono sostituirsi a una presa in carico vera, pubblica, da parte del comune, della regione, dello Stato, insomma di chi si deve occupare di queste situazioni di fragilità. Poi quella zona, come sappiamo, dal 2016-17 è cambiata, si chiama Nolo, è stata ribattezzata Nolo, con Nolo sono arrivate anche sono arrivati nuovi abitanti, nuove modalità di vivere la zona, sono arrivate anche le recinzioni di alcuni parchi dove prima c'erano delle situazioni problematiche, quindi le riqualificazioni poi sistemano alcune zone, ma hanno il rovescio della medaglia che spostano i problemi altrove, hanno recintato il parchetto di via dei transiti perché c'erano i peruviani che bevevano la birra fino a tardi, ma i peruviani sono ancora lì, stanno sul marciapiede fuori dal parco, hanno recintato i giardinetti di via Mosso che erano quelli delle transessuali, lì adesso c'è una pizzeria, c'è un ristorante, quindi è stato tutto sistemato, le trans però si sono sistemate a loro volta fuori tra le case, le abitazioni private, altri parchetti e via dicendo. Quindi una parte dei nuovi abitanti di Nolo, di quelli che sono andati a vivere lì in questi anni, chiedono di vivere in un contesto tranquillo. Chi vive lì da 30 anni gli dice che 30 anni fa era peggio, ma ovviamente chi si è appena trasferito non sa com'era 30 anni fa, cioè ciascuno ha le sue esigenze. Qui poi dovrebbe intervenire la politica a non esacerbare, amplificare i problemi, ma cercare di mitigare e conciliare le esigenze di tutti, e mi sembra che in questo momento questa cosa non stia avvenendo in una maniera corretta ed efficace, e quindi poi spesso i problemi anche di ordine sociale vengono gestiti come questioni di ordine pubblico e poi vabbè, si arriva alle cose scene come quelle del video.
Roberto, grazie. E adesso ascoltiamo invece un'intervista di Alessandro Braga proprio sul tema del video, cioè la violenza delle forze di polizia. Lui è Roberto Cornelli, criminologo e autore di La forza di polizia, uno studio criminologico sulla violenza.
Quando c'è una violenza c'è sempre uno scuotimento delle coscienze. Penso però che occorra recuperare un po' di serenità nel capire che cosa sta succedendo alle polizie in generale, ma anche che cosa è successo in quella situazione specifica. Per esempio, guardando il video, che è l'unica cosa che oggi abbiamo e di cui possiamo parlare, noi vediamo che c'è una differenza, per esempio, di approccio dei singoli agenti in quello che sta accadendo. Vediamo che quella situazione precipita anche perché ci sono all'interno di quel gruppo di poliziotti, ce n'è uno in particolare che utilizza una forza eccessiva, evidentemente eccessiva rispetto a quello che sta accadendo, e questo complica le cose anche per tutti gli altri agenti di polizia.
C'è tutto l'aspetto mediatico e ha creato una sorta di polarizzazione.
Sì, questo è un po' inevitabile, nel senso che ogni volta che c'è un episodio di violenza si crea immediatamente una polarizzazione, e quando poi riguarda le polizie la polarizzazione diventa una polarizzazione ancora più forte. Se noi continuiamo a guardare questi episodi polarizzandoci, evitiamo anche di capire che cosa si può fare per prevenirli. È come se noi dicessimo: c'è un problema di mele marce, degli agenti che utilizzano violenza, bisogna punire le mele marce. Certo, questo è un lato del ragionamento. L'altro lato del ragionamento è: ma che strumenti vengono dati agli agenti di polizia locale? Strumenti, intendo dire preparazione anche da un punto di vista culturale, di fronte a persone che hanno uno stato d'alterazione così evidente, bisogna che i poliziotti non aumentino la criticità della situazione, ma adottino un approccio dialogico chiamando i medici a supporto delle loro attività. Si sente sempre parlare di più agenti, 500 agenti in più, ma non si sente mai parlare della qualità della formazione e di che cosa gli agenti di polizia locale devono fare quando si trovano in situazioni critiche. In questa situazione, evidentemente, sembra che nessuno degli operatori sapesse esattamente come affrontare un evento, una situazione, una persona che presenta probabilmente delle difficoltà o dei disagi. Ma siamo sicuri che gli agenti avrebbero dovuto, in quella situazione in cui c'era una persona che, mettiamo caso che sia vero, che era in stato di agitazione, che davanti a una scuola in cui insultava i passanti, ma siamo sicuri che gli agenti di polizia locale in quella situazione devono intervenire per fermare e arrestare la persona e non invece per capire che cosa sta succedendo con un atteggiamento dialogico e provare a contenere, chiamando nel frattempo appunto medici, personale infermieristico e sanitario che possa intervenire più appropriatamente? Ecco, queste sono le domande che ci poniamo nel momento in cui vediamo che le polizie locali stanno sempre di più adottando degli atteggiamenti che non sono quelli di gestire una convivenza civile, ma sono sempre più orientate a utilizzare modelli di polizia repressiva nel rapporto con quello che sta accadendo.
C'è stato un cambio formale, che però mi sembra anche sostanziale, ossia il passaggio da vigili urbani a polizia locale, in cui si è persa quell'urbanità, quella cortesia del vecchio Ghisa, se parliamo di Milano, per arrivare invece a questi atteggiamenti polizieschi o quasi da sceriffo western della polizia locale.
Penso che il cambio di denominazione, come sempre, ha un effetto anche performativo. Certamente quel passaggio alla polizia locale è un passaggio che ha dato una dignità, potremmo dire, anche ai vigili urbani, diversa rispetto a quella che avevano un tempo. Il problema è che questa dignità o questo riconoscimento formale di un ruolo importante nel gestire, nel governare i territori, si è accompagnata soprattutto a partire dagli anni 90 a una, potremmo chiamarla senza esagerare, a una progressiva militarizzazione, o meglio istanze di militarizzazione che vengono dal corpo, cioè di essere dotati sempre più di equipaggiamenti legati a armi, a strumentazioni di difesa o di offesa, ma che comunque dotano l'agente di polizia locale di tutti quegli strumenti per poter agire con forza e con coazione nelle situazioni critiche.
C'è un'altra questione che riguarda due piani, o quello giudiziario, con una difficoltà quando sono coinvolti in fatti del genere esponenti delle forze dell'ordine, una difficoltà di giudizio, di reperimento degli elementi che possono poi portare i magistrati ad un giudizio, e dall'altro invece il piano politico, dove si ripresenta quella polarizzazione di cui parlavamo prima per l'opinione pubblica, oppure al contrario non se ne parla e queste questioni vengono accantonate nel dibattito politico. Perché l'una e l'altra questione?
Dal punto di vista giudiziario è sempre molto difficile affrontare questi casi, perché a differenza di altri casi di violenza che non riguardano le forze di polizia, dobbiamo sempre partire dal presupposto che le forze di polizia possono usare la violenza legittimamente, quindi usare la forza legittima, lo possono fare però entro un certo limite, cioè il limite della necessità per evitare conseguenze negative all'incolumità propria delle altre persone. Ma stabilire questo limite quindi è molto più difficile rispetto alle forze di polizia, proprio perché c'è all'interno di una certa dose la forza e la violenza è legittimata dalla situazione. Oltre quella dose invece la violenza diventa illegittima, e stabilire questo limite è sempre difficile, e i giudici agiscono sempre dopo, ex post rispetto al fatto, ricostruendolo alla luce di che cosa? Beh, sì, principalmente dei verbali di polizia. Oggi abbiamo questa facilità del fatto che esistono delle testimonianze video che sono molto più immediate e possono far comprendere come alcune volte i verbali di polizia siano manomessi. Dal punto di vista politico, la politica ha una grande responsabilità, perché la politica in questi casi non dovrebbe dividersi. Di fronte a questi casi di violenza la politica dovrebbe immediatamente interrogarsi su come evitare il più possibile che si faccia uso della forza, perché ogni volta che si fa uso della forza gli agenti di polizia ha delle conseguenze, se non altro da un punto di vista psicologico. Quindi c'è sempre un problema nel momento in cui si usa la forza. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare la politica è cercare tutti i modi per evitare che la gente sia costretta a usare la forza, e poi dall'altra parte provare a trovare tutti gli elementi di prevenzione o di sistemi di monitoraggio, anche di disagi, di criticità, che evitano di mettere sul campo, mettere in operazione di polizia persone che hanno, operatori che hanno delle difficoltà o dei problemi anche da un punto di vista semplicemente culturale. La politica ha una responsabilità di mettersi a tavolino e decidere quali sono i programmi formativi, che cosa bisogna, come bisogna preparare un operatore di polizia culturalmente a una società plurale, e come quindi sviluppare delle tecniche, delle pratiche di polizia che siano adeguate e consone a un ruolo di polizia democratica.
E questo era Roberto Cornelli, criminologo e autore del saggio La forza di polizia, uno studio criminologico sulla violenza, in un'intervista di Alessandro Braga. Ecco, questo dunque il suo commento sul pestaggio da parte degli agenti di polizia locale di Milano della donna trans fermata al parco del Trotterino un paio di giorni fa.
Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Mm-hmm.
Da lunedì, quindi fra pochissimi giorni, qui a Milano l'area del giardino intitolato Alea Garofalo, su cui dovrà essere costruito il Museo Nazionale della Resistenza, passerà ufficialmente dal Circolo Ex Combattenti Reduci e dall'Associazione Giardini in Transito al Demanio e nella stessa giornata dal Comune al Ministero della Cultura. Di fatto partono i lavori, già rimandati più volte, visto che dovevano iniziare ad aprile, i lavori che porteranno alla realizzazione del museo. E resta incerto più che mai il destino dei tigli e del glicine meraviglioso per cui tante persone del quartiere, non solo, anche tante personalità del mondo dello spettacolo si sono unite alla petizione per chiedere di salvarli. Il sindaco Sala un paio di giorni fa è un po' sbottato, ha detto: ma insomma, se il glicine è così importante, è più importante del Museo della Resistenza, e se spostarlo è costosissimo, vorrà dire che rinunceremo al museo, non è obbligatorio. Allora, noi abbiamo sentito l'Ampi nella persona del suo presidente provinciale Roberto Cenati e abbiamo adesso in diretta Monica Dattner dell'Associazione Giardini in Transito. Buongiorno Monica, benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, perché adesso poi sentiremo come Cenati per l'Ampi, che quindi sono i più interessati di tutti ad avere questo museo, è assolutamente conciliante nei vostri confronti, insomma, la richiesta di salvare queste piante. Come commenti questa uscita del sindaco Sala? Vorrà dire che rinunceremo al museo?
Dunque, secondo me il sindaco ha fatto un'equazione tendenziosa. Se si preferisce il glicine al Museo della Resistenza non si è antifascisti, di fatto è questo che dice, ed è un'equazione che va disinnescata perché non è falsa. Tutti noi, questo bisogna dirlo e bisogna proprio esplicitarlo, siamo profondamente antifascisti e ben consci dell'importanza di avere un museo nazionale dedicato alla resistenza. Basti pensare a tutte le associazioni di cittadinanza attiva che sono coinvolte in questa mobilitazione. C'è Libera contro le mafie, per dire, ci siamo noi dei Giardini in Transito che abbiamo fondato il giardino dedicato a Alea Garofalo, c'è il Circolo degli Ex Combattenti, lato B ci sono Baia Monti Verde Comuni, Vivi Sarpi, siamo tutti antifascisti. La città, questa è la cosa che va disinnescata in questa equazione. La cittadinanza non sta scegliendo tra museo e alberi, vuole avere sia il museo che gli alberi, e non è giusto scaricare sui cittadini la responsabilità di una progettazione che non ha tenuto conto in tempo dell'ambiente e delle realtà sociali che operano su quel territorio. E tra l'altro questa cosa c'era stata anche promessa, perché noi siamo stati a suo tempo coinvolti in incontri in cui il progetto c'era stato presentato e c'era stato promesso di essere sia informati che tenuti dentro nella progettazione, soprattutto per la parte relativa al giardino, perché che è proprio la cosa che riguarda, diciamo, le associazioni e la cittadinanza dell'area. Ecco. Questa cosa non è accaduta, nessuno ci ha informato e noi abbiamo capito da soli a un certo punto che c'era questo progetto di abbattimento. Ecco.
Ecco, dimmi. Allora sentiamo, volevo farti sentire Roberto Cenati, presidente provinciale dell'Ampi di Milano, che mi sembra assolutamente sulla vostra stessa linea.
Noi ci siamo battuti per anni per che il Museo Nazionale della Resistenza non venisse realizzato in uno spazio ristretto, quello della Casa della Memoria, di 460 metri quadri. Ecco, ora ci troviamo di fronte a questa questione e siamo perché si faccia di tutto per arrivare ad una soluzione di compromesso, ad una via d'uscita che salvi glicine e salvi il Museo Nazionale della Resistenza, faccia convivere il glicine con il Museo Nazionale della Resistenza. Quindi siamo per una soluzione che mette insieme le due cose, tutte e due importanti, perché teniamo conto che il Museo Nazionale della Resistenza il paese lo sta aspettando da 80 anni, quindi se si pensa che sono passati 80 anni della liberazione, questo deve essere un dato che fa riflettere sulla memoria molto corta che ha il nostro il nostro paese. Comunque noi riteniamo appunto che la soluzione migliore sia questa, cercare una via d'uscita a tutti i costi, ecco, che tenga conto delle due esigenze importanti per Milano e per il paese.
Ecco, c'è nati così, questo per dire che anche dalle loro parti forse non hanno voglia di sentirsi dire che non sono ambientalisti, insomma, come
vuoi. Ecco, sì, sono molto contenta che questa sia la posizione, che sia comunque di apertura e esattamente come noi spera anche loro in una soluzione condivisa.
E
che
può
esistere, trovare,
esatto, no? C'è una possibilità... rivedendo magari in parte il progetto di questa che ricordiamo sarà un edificio praticamente gemello di quello, per capirci, della Fondazione Feltrinelli di Viale Pasubio, lì a pochi metri, forse più piccolo, è previsto un po' più piccolo, ma insomma partirà il cantiere per questo tipo di edificio. C'è una soluzione possibile per salvare il museo e i tigli e il glicine?
La soluzione è sicuramente è fattibile. Da una parte tutti gli abbattimenti sono corrispondono alle esigenze del cantiere, non dell'edificio. Quindi bisognerebbe ripensare proprio al progetto del cantiere. E inoltre questo, il progetto di Arzo delle Moron, che è un progetto fantastico, è modulare e si vede che lo vede chiunque che può essere rimodulato, per l'appunto. Forse si può rinunciare alla simmetria perfetta tra i due palazzi, che, cioè quelli che saranno appunto uno il Feltrinelli e uno il museo. Io non posso entrare in dettagli tecnici, vi posso solo dire che in tutte le associazioni coinvolte ci sono architetti di grande livello e tutti sono consapevolissimi che le soluzioni ci sono e non sono così difficili da trovare. Se si vuole, la cosa più, forse la sfida maggiore è riguardo al glicine, perché noi abbiamo scoperto questo particolare struggente. Le radici del glicine pare siano strettamente intrecciate con le mura spagnole interrate al momento, però le mura sono protette dalla sovrintendenza, non si possono toccare. Invece il glicine, pur essendo secolare, non è stato protetto perché è rizomatico, si è sviluppato orizzontalmente in tronchi e radici multiple. Però qui c'è il paradosso di una memoria cittadina fatta di reperti murari e organismi vegetali interconnessi, e preservare in qualche modo ambedue è la sfida più contemporanea che c'è, e secondo me bisogna provarci, almeno sarebbe bello vedere il comune che ci prova, cioè fare uno sforzo per andare incontro ai cittadini che così esplicitamente hanno chiesto di preservare il patrimonio del verde urbano esistente.
Moltissime firme, tra l'altro, anche voi siete rimasti, mi pare, abbastanza sbigottiti da partecipazione.
Noi pensavamo, quando abbiamo fatto partire la petizione, puntavamo alle 5.000 firme, già la soglia delle 10.000 firme ci sembrava quasi un sogno, e invece è partito un tantam spontaneo velocissimo che dimostra quanto la sensibilità collettiva sia veramente cambiata. Ricordiamoci che siamo nel 2023 in piena crisi climatica e che Milano è una città sofferente dal punto di vista ambientale, ma poi veramente bisogna capire che le persone forse iniziano a vedere che i modelli vanno cambiati. L'ambiente, per esempio, la progettazione dovrebbe essere iniziare a tener conto dell'ambiente e includerlo e non pensare di sostituirlo.
Non pensarci poi successivamente quando qualcuno dice: ma come fate fuori un simile patrimonio? Monica Dattner, grazie e
grazie
in bocca
a voi.
Al lupo, che dire, a voi dei Giardini Transit, a tutti quelli che hanno firmato questa petizione. Ciao, alla prossima.
Alla prossima, grazie mille, ciao.
kalamsa alaje bidaga di gulen daja asal sana kun sawa
Dieci 10 minuti qui a Prisma su Radio Popolare, parliamo di migranti e di un caso che è stato sollevato tra gli altri da Mediterranea Saving Humans, 27 persone partite dalla Libia nelle scorse ore sono state caricate a bordo nel Mediterraneo dal barchino dove viaggiavano da una nave mercantile e riportate, adesso non sappiamo se sono arrivate ma insomma la destinazione era di nuovo la Libia e quindi i campi di detenzione dove sappiamo quello che succede. In diretta con noi c'è Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans. Buongiorno Luca, ben trovato.
Sì, buongiorno a voi, grazie.
Allora, parliamo di persone che non dovrebbero, secondo le leggi internazionali, essere riportate in Libia, in quella situazione. Che aggiornamenti avete?
Ma allora possiamo confermare che la petroliera P. Long Beach, che è questa petroliera battente bandiera delle isole Marshall, che è partita da Trieste con destinazione Marsa Brega, è adesso in porto, nella rada del porto di Brega, che è appunto una località a est del Golfo della Sirte, quindi in una zona controllata dal noto generale Haftar.
Sì.
Quindi però questo generale Haftar ha stretto un patto di cooperazione con la con il dipartimento del Ministero degli Interni di Tripoli proprio sulla questione dei migranti. Credo che sia stato uno degli argomenti al centro della discussione con il governo italiano, perché il governo italiano ha molto favorito questo per il trattenimento dei profughi e rifugiati in Libia ed è questo un fenomeno, purtroppo adesso è toccato a queste 27 persone in aperta violazione chiaramente della Convenzione di Ginevra, della Convenzione di Amburgo, perché ovviamente la Libia è un luogo dove avvengono torture, sparizioni, omicidi, stupri, non si può riportare le persone in Libia, non si possono riportare, però purtroppo è una pratica che l'anno scorso, tanto per farci capire, ha portato a 32.000 persone catturate in mare e deportate in Libia. Quindi è un fenomeno questo molto preoccupante, segnalato dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni delle migrazioni, dall'UNHCR, da noi, da chiunque.
Ecco, in questa circostanza che riguarda questi 27, voi avete denunciato anche quella che è di fatto una complicità, no, del nostro paese,
certo,
dell'Italia. Perché?
Ma perché di fronte a quello che sta accadendo, ad esempio l'Italia ieri ha coordinato fino ad un certo punto, è stata l'Italia a ordinare a questa petroliera di dirigersi sul barchino in vetroresina alla deriva, che aveva queste 27 persone che scappavano dalla Libia, erano partiti da Bengasi. Scappano così perché è l'unico modo in cui possono farlo, non ci sono canali legali di ingresso o di fuga da quell'inferno. L'Italia ha coordinato fino a un certo punto e poi ha passato il lavoro ai libici, che hanno ordinato alla petroliera di dirigersi nel porto di destinazione, quindi per catturare queste persone e riportarle nei lager. Questa cosa qui l'Italia la giustifica dicendo: ma la competenza di quella zona, siamo in acque internazionali chiaramente, però ci sono queste zone SAR. La competenza di questa zona SAR è della Guardia Costiera Libica. Ecco, tanto per farci capire, meno di 3 settimane fa il Tribunale Penale Internazionale ha emesso 6 mandati di cattura per crimini contro l'umanità, 2 di questi sono diretti ad ufficiali della cosiddetta Guardia Costiera Libica, tanto per farci capire di cosa stiamo parlando. Quindi l'Italia si trincera dietro questo formalismo per coprire quella che è l'obiettivo, non far arrivare le persone sulle coste italiane, e questo significa anche violare i diritti umani.
Certo. Luca Casarini, grazie per essere stato con noi. Ne approfitto per ricordare che domani qui a Milano da Mosto ci sarà una festa tutto il giorno a sostegno vostro di Mediterranea con una raccolta fondi e quindi insomma...
Grazie tante, perché è chiaro che dobbiamo tornare in mare, dobbiamo essere in mare. Ieri c'erano 3 navi del soccorso civile della Civil Fleet pronte a intervenire. È importante che ci siamo, perché avvengono queste cose orribili fuori.
Grazie, grazie, buon lavoro a tutti.
Grazie
quelli di Mediterranea, arrivederci. E proprio il tema delle migrazioni e specificamente quello che sta succedendo nel mare Mediterraneo sarà tra i temi di una festa, un'iniziativa che vi vogliamo segnalare, anche perché Radio Popolare è media partner di questa iniziativa, che si chiama Le Parole del Pane e che si terrà domani pomeriggio e domani sera nel giardino dell'associazione IBVA in via Santa Croce 15, quindi in pieno centro di Milano. L'associazione IBVA da oltre 200 anni si prende cura qui in città delle famiglie più fragili, italiane e straniere, lavorando su l'emergenza abitativa, lotta alla povertà, alla dispersione scolastica e per la formazione delle persone, degli adulti e dei ragazzi. Noi siamo in diretta con Andrea Colasuono, responsabile comunicazione e eventi dell'IBVA. Ben trovato Andrea, buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie dello spazio.
Allora, io facevo riferimento appunto al tema delle migrazioni, perché il viaggio, la migrazione è una delle parole del pane. In cosa consiste questo titolo, per spiegare agli ascoltatori cosa aspettarsi domani da voi?
Dunque, come hai detto benissimo tu, sarà un pomeriggio serata dalle 4 alle 22, dalle 4 del pomeriggio fino alle 22. Noi, fra le tante attività che abbiamo un forno sociale anche. Diciamo così, lavorando quotidianamente, facendo il pane quotidianamente, che poi mettiamo a disposizione delle famiglie bisognose che vengono al nostro social market Solidando, ci siamo interrogati sul pane, e interrogandoci sul pane ci siamo accorti che è simbolo anche di molto altro, non solo del cibo. Ecco che abbiamo individuato 5 parole legate al pane, che sono terra, comunità, viaggio, convivio e confine, e ad ogni parola abbiamo associato un evento e dei contenuti. Quindi domani sarà una specie di viaggio all'interno di questo glossario. In particolare l'evento a cui facevi riferimento tu, cioè quello che appunto tratterà della questione migratoria, e l'evento delle 18:30, la parola è viaggio e l'evento si chiama Pane e Coraggio, appunto, e si parlerà di chi lascia la propria casa per andare a cercare il pane.
Parteciperanno anche quelli di Emergency, che sono i vostri vicini di casa, di fatto.
Assolutamente sì, partecipa il vicepresidente di Emergency, partecipa Annalisa Camilli di Internazionale, Lucia Capuzzi di Avvenire, e modera tutto la vostra Lorenza Ghidini.
Dunque, quindi l'appuntamento è anche con workshop, però, e spettacoli.
Sì. Allora, alle 4 ci sarà il maestro panificatore Davide Longoni, che è stato uno dei primi, lui pubblica anche una rivista che si chiama L'Integrale, ed è stato uno dei primi a capire che parlando di pane si potesse parlare anche di culture e di problemi sociali. Sarà un workshop intervista alle 4:30, ci sarà sempre alle 4:30 un laboratorio per bambini, alle 5:30 ci sarà uno spettacolo dedicato al mondo della solidarietà milanese, che si chiama Al di là del muro, con Virginia Zvini. Alle 7:30 ovviamente un aperitivo preparato nel nostro forno sociale, e poi c'è il gran finale alle 21 con uno spettacolo dello storico Paolo Colombo, che racconterà dei muri all'interno della storia. Lo spettacolo si chiama Storia di umanità divisa, dalla Grande Muraglia a Banksy. Lui narra queste storie. Ci sarà il disegnatore Michele Tranquillini che disegnerà dal vivo ciò che viene narrato. Il tutto è ingresso gratuito. Per avere un posto assicurato basta andare su www.ibba.it e prenotarsi un posto.
Benissimo, grazie Andrea Colasuono.
Grazie a voi, arrivederci.
E dunque Le Parole del Pane, un'iniziativa di cui appunto Radio Popolare è media partner, via Santa Croce 15, domani verso metà pomeriggio. Ci tengo a segnalarvi anche un'altra iniziativa che ci sarà in questo fine settimana che precede di poco il primo anniversario della morte di Carlos Muraglia. Già presidente dell'ANPI, negli ultimi anni era presidente onorario, una figura che per la nostra città e per tutto il paese è stata veramente un faro. E dunque a circa un anno dalla scomparsa verrà ricordata la sua figura e verrà intitolata a suo nome la sezione ANPI della Barona. Domenica pomeriggio a partire dalle 15, questa è un'iniziativa aperta a tutti e a tutte, ovviamente non solo a chi è iscritto alla sezione ANPI Barona, e in via Modica 8, questo è l'indirizzo, ci sarà appunto un pomeriggio di letture, musica, testimonianze per ricordare appunto Carlo Smuraglia e diciamo così celebrare la sua eredità intitolando per la prima volta una sezione dell'ANPI a suo nome. Io vi saluto qui, con Prisma ci risentiamo lunedì mattina intorno alle 8.35 e quindi nel frattempo buon fine settimana a tutti e a tutte. Ciao, un saluto da Lorenza Ghidini e anche da Massimo Alberti.